Un saluto a tutti, benvenuti da Massimo e Cla di Elisir Podcast, un'altra puntata strepitosa. Ciao Cla!
Intanto ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con una bella puntata, finalmente di un argomento che sappiamo e
Sì.
sappiamo anche tanto, tra l'altro.
Certo, stasera
Non è
si
per
parla di
piacerla, ma è così.
Di grande wrestling anni 80. Ti faccio una domanda difficile. Conosci questa persona in foto? Difficile, difficile.
Proprio che domandona difficile, proprio, eh? Difficile, mitico Hulk Hogan.
Sì, ma spieghiamo un attimo perché ci si chiede, ma cos'è il wrestling? Molti si chiedono, ma cos'è il wrestling? Combattono per davvero? Fanno finta? Come funziona?
Ma, è una cosa predefinita, quindi ok, anche di persone che sanno come cadere, una cosa che è fondamentale, io credo, perché anche se le volte poi si fanno male anche loro, quindi in realtà anche loro si fanno male, quindi è normale. Con il risultato che già si conosce, quindi è tutto per me, è una specie di, se si può dire, di sitcom, no, di sitcom, di serie TV, però allungata all'infinito. Ciao, poi non so se sei
D'accordo.
d'accordo. Ah.
Ma io la vedo molto come una serie TV, infatti. Io la vedo moltissimo come una serie TV, guarda,
Cioè, ha le
veramente.
sue puntate, ha i suoi colpi di scena.
Colpi di scena, esatto, tradimenti, amici che si tradiscono, personaggi illustri. Si parte con Hogan, vedi Coin, vedi, ho messo, siamo partiti col più iconico, il più famoso, almeno qui in Italia, poi magari, ma secondo me il più famoso nel mondo, questo è il mitico
Ma
Hogan.
è ancora il più famoso, perché ancora adesso è l'icona più iconica, cioè del
Sì.
wrestling.
È che potrei obiettare che a livello di wrestling, probabilmente quello che metto adesso potrebbe essere forse ancora più iconico, potrei obiettarlo, ma francamente mi viene da pensare con che coraggio vi obietto questa cosa quando Hulk Hogan comunque è il volto, è l'immagine
Sempre stato il
classica che
volto.
noi conosciamo, non si può evitare Hulk Hogan e non associarlo al wrestling, va bene. E guardiamo questo, è estremamente famoso anche lui, è una leggenda, un pluricampione, ha stravinto tutto. Stiamo
È
parlando di
vero, grande riflesso.
Richard Flair, è un personaggio incredibile e lui, mentre Hogan era il più grande campione ai tempi della World Wrestling Federation, la WWF, chiamata
Sì.
WWF, e oggi si chiama WWE, da WWE, e praticamente lui invece era il campione della NWA, che è la National Wrestling Alliance, e poi è diventata la WCW. Erano praticamente i rivali, due federazioni opposte. Poi ci sono stati degli intrecci particolari. Lui stesso ha tenuto la campione negli anni 90, inizio anni 90, ha portato via la cintura della sua federazione, l'ha portata nell'altra, ha fatto una seconda cintura, un casino, è nata una cintura sull'altra. E comunque sono episodi storici, praticamente di questa rivalità vera fra federazioni, perché lì si parla di soldi, non si parla di soldi, e sono vere. Le rivalità fra federazioni sono vere, ci sono soldi, interessi e il rischio di fallire è dietro l'angolo. Quindi insomma, lì veramente
È
le rivalità fra federazioni.
come
Come
adesso
adesso,
era con la EW, più o meno.
con la WWE e la AEW, che è la nuova federazione, ma ne parleremo fra più rubriche, ovviamente, visto che è una roba recentissima. Comunque, questi qui, io ho detto Hulk Hogan prima e Ric Flair, che state vedendo adesso, sono le due figure più iconiche. Ric Flair si è ritirato in che anno, Cla? Si è ritirato Ric Flair?
L'ultimo in teoria, allora in teoria si era ritirato nell'incontro contro Shawn Michaels, teoricamente,
Ah, 2008, no. L'ultimo
però è
match quando
stato ad
si è.
agosto, a luglio, agosto, luglio 2022.
2022 si è ritirato Ric Flair,
Sì,
mannaggia.
agosto forse.
Sì, è lo scorso mese, si è ritirato un mese fa praticamente. Quindi rendetevi conto quanto è leggendario Ric Flair. Io lo dico sempre, ho un massimo rispetto per questa figura, che però vorrei veramente che si ritirasse una volta per tutte, perché insomma ne va vale della sua salute. Quindi rendetevi conto, lui è
Madonna.
un'icona degli anni 80 ed è ancora oggi così. Poi io non posso mancare anche probabilmente il più importante lottatore giapponese, vabbè, a parte dopo Ricky Dozan, il fondatore praticamente del wrestling giapponese, lui era coreano, vabbè, comunque è un casino, voglio fai vedere ovviamente se riesco a trovarlo.
Dopo anche Tiger Mask, comunque.
Tiger Mask possiamo anche vederlo. Tiger Mask
è una figura iconica, Tiger Mask del wrestling, perché alla fine è uomo tira, alla fine, cavolo.
Vabbè. Sì, ma in realtà non è lui, è quello che voglio far vedere.
No, non è lui. Sì, non è lui, però è lui, nel senso... Sì. Quel senso lì.
Sì.
Poi negli anni 80 poi ce n'erano alcuni importanti ancora, poi dopo li vediamo.
Sì, eccolo qua, questo qui.
Abbiamo detto anche Antoni Inoki.
Lui.
Questo è che è Inoki?
Inoki, Antoni Inoki, guarda, Antoni... un po' giovane qua, è riconoscibile. Non vedi neanche il macellone, non vedi neanche... No. Però lui è...
E Antoni Inoki c'era anche nell'anime di UO Tiger, quindi vedi che
vabbè,
c'era...
Vorrei vedere.
Importante. Vorrei vedersi.
Cavolo, di Icona. Poi lui è anche diventato promoter, ha fatto è successo con lui quel casino di Brock Lesnar, Kurt Angle, Nakamura, non so se ti ricordi, quando sì, in sì. pratica ha fatto la federazione, Brock Lesnar ha vinto il titolo, poi ha detto no, non la difende, hanno fatto la third belt, la terza cintura, no. Casino, fa, veramente dei macelli, in pratica i promoter in Giappone, lì c'è dietro un casino brutale, cioè sembra no. veramente gli anni 70 americani, comunque voglio dire, che la grande fama del wrestling è arrivata agli anni 70 con il wrestling più tradizionale, il wrestling lottato con match lunghi, Bruno Sammartino per intendere. Non dovrei farvelo vedere perché negli anni 80 ormai era il tramonto, però in realtà lo faccio vedere lo stesso.
Tutto perché tanto italiano... ha tenuto più il titolo, quanto ha tenuto tipo 8 anni? Quanto...
Sì, beh, i tempi sì. Comunque Bruno Sammartino, che secondo me è una delle persone più grandiose, uno sportivo degno, anche se Clay è più fan del figlio ovviamente. Però...
Sì.
Il fan del figlio, ecco qua, guarda
Bruno. Beh, il figlio purtroppo, il figlio.
No, questo purtroppo... è Bruno, no, questo è Bruno.
No, no, questo è Bruno, dire. Però dico, purtroppo il figlio non è che fosse
sì. così è. Questo è orgoglio italiano, negli anni 80 poi è andato in declino, ha cercato di far da manager e compagno di squadra del figlio, David, oh mio Dio, il figlio David che si è fatto licenziare perché ha venduto male un match, ha ceduto, che non doveva cedere.
Una presa mio Dio.
Sì, allora pensavo, tanto mi chiameranno tutti, sono San Martino, invece no, il figlio David.
È scuro.
Sì. E poi ovviamente volevo citare, secondo me, uno dei più grandi, qui in Italia purtroppo forse meno famoso, ce lo ricordiamo forse più per periodo da manager, periodo da... sbagliato
sì, è Jimmy Hart
no Jimmy Hart non ho mai visto lottare in realtà Jimmy Hart, ma il leggendone, e purtroppo mi spiace che questa immagine veramente è stata degradante sta gimmick per lui, però lui l'ha interpretata bene, l'hanno umiliato mettendogli
dall'ettoni
a Pua, Dusty Rhodes, il padre di Dustin e Cody, che sarebbe
per American Gold, Dream, Stardust,
American Dream, il sogno americano. Questo qui era l'uomo che faceva impazzire le arene, entrava lui, impazzivano tutte, le donne impazzivano, si attaccavano al guardrail a urlare, bellissimo, il sogno americano, impazzivano tutte, praticamente ha un gran fisico, bisogna dire, si è molto allenato. Quindi...
Allora, però, veramente... Era forse diverso il canone proprio di wrestler, cioè proprio la figura wrestler mi sembra che è cambiata in quegli anni, perché vedi? La gente ormai non piace. No, ma questo qua era un grande, sto qui, eh.
Sì. Lui ha fatto un match sanguinosissimo con Ric Flair per il titolo, si sono menati. Tra l'altro, volevo dire, prima di Inoki nell'85 ha fatto un match leggendario in Giappone contro un Kogan, dove ha battuto un Kogan, un match veramente storico, dove portava via la cintura un Kogan che cercava di diventare il dominatore pure in Giappone. E quindi, insomma, Inoki veramente figura leggendaria. Pensare a due icone come Inoki e Hulk Hogan si sono affrontati.
Sono affrontati?
Sì, si sono affrontati. Ovviamente si sono affrontati, assolutamente. No,
ma a me dispiace poi per la gimmick che gli è andato tra di là di quello. Comunque, questo è uno dei personaggi anni 80, quindi poi vediamo gli altri. Sì. Anche se le figure peggiori le abbiamo viste negli anni dopo. Perché c'era della gente negli anni dopo impresentabile.
Sì, tipo. Sì. Tipo. Ma è vera sta cosa. Perché voglio dire, ne vedremo, ma sarà peggio per me inizio anni 90 le gimmick peggiori, perché le prime erano fresche, adesso vi faccio vedere, forse una delle più grandi icone, io veramente questo lo adoro alla follia, una persona, dicono, un santo, di carattere veramente un santo, un grande, uno che beveva e aveva tipo il fisico, poteva bere 26 interi bicchieri.
Vediamo un po' che tira fuori.
Eccolo qua. Andrea The Giant, conosciuto,
no,
come
Giovanni. No, vabbè, Giovanni, aspetta, però, Andrea The Giant, sì, però, vabbè, io me lo ricordo in realtà con... anche col film, perché lui aveva fatto il film
The Princess Bride, esatto,
che a me era piaciuto un sacco, eh.
Sì, sì, e... lui aveva una bella parte, il gigante, ovviamente.
Aveva la parte di Fenzik è gigante, giustamente.
Sì. Vabbè, è un gigante, non è finto di essere un gigante, è gigante, lui è morto di gigantismo, lui è veramente morto sui 40 anni di gigantismo, sì. Perché è veramente tanto alto, tanto grosso, è continuato a ingrassare, ha avuto il fisico che rallentava, lui praticamente quando era in Giappone ha fatto dei match, veramente aveva un fisico, abbiamo visto qualcosa anche insieme io e Cla di match che ha fatto lui in Giappone, delle robe pazzesche veramente. Perciò, e poi mi hanno detto in WWE, l'hanno rallentato, mi ha detto no, ma tu devi combattere da gigante, devi combattere da gigante, quindi ha fatto il gigante, ha fatto il gigante, quindi lento, grande, grosso, ma se lo butti a terra hai la possibilità di vincere.
Beh, il problema di un po' di tutti, il problema di un po' di tutti i wrestler grossi, diciamo.
Sì.
Normale. Normale.
Vabbè, ma lui proprio l'hanno po' andata l'esasperazione, il fatto di riuscire a sollevarlo, cosa sarebbe mai stato. E abbiamo, ovviamente, abbiamo un'immagine storica di probabilmente il match.
Ah, quando cos'era? Era WrestleMania
numero 3.
Quello che dobbiamo vedere insieme.
Sì. Questo qui è un match storico, Hulk Hogan contro The Giant, è stato pubblicizzato, The Giant è diventato malvagio, è diventato il lacchè di Ted DiBiase che poi vi presentiamo. E Hulk Hogan, l'eroe, il campione da anni, era dall'84 che era campione, quindi erano 2 anni che era campione, che si presenta contro di lui, si affrontano in una battaglia leggendaria che ovviamente doveva far vedere se Hulk Hogan era in grado di sollevare The Giant e fargli un body slam, cioè sollevarlo e ribaltarlo su se stesso. Il body slam è quando...
Mamma mia, è stata incredibile, è stata...
Sì, sì. Ovviamente vederlo oggi è un match brutto, devo dire la verità, non c'è
nulla. No,
veramente è un match brutto, non posso dirci nulla, però dovete sentire il pubblico, è una cosa, cioè anche un match brutto, ma col pubblico presente può veramente far impazzire le folle. Questo è, a mio parere, non è il match più bello, perché non lo è per niente, ma è il match più importante degli anni 80. C'è poco da dire, almeno dell'universo americano, almeno della WWF, diciamola così. Diciamo, veramente, veramente fondamentale. E poi abbiamo ovviamente un altro personaggio leggendario che voglio far vedere.
Fu anche il bello dell'epoca, che avevano delle... cioè, Hulk Hogan aveva una presa sul pubblico pazzesca, anche Fio, che ha fatto dei film anche lui, tra cui, vabbè, prima era Rocky 3, poi c'era quello che t'ho passato, quello col film trascione.
Quello del diavolo, che affrontava il diavolo. Ah, no, quello era Chuck Norris.
No, quello è Chuck Norris. Poi c'era quello lì dei Gremlins 2, c'è la parte di lui al cinema che dice, oh, ora mi strappo tutto, vengo...
Ogni tanto andava anche da Walter Texas Ranger, comunque intanto ti compare un...
Esatto, quindi Hulk Hogan ha avuto un impatto sul pubblico e secondo me anche John Cena non ha avuto sul pubblico, invece
Hulk Hogan
altri tempi. Cos'è Macho Man?
Sì. Vabbè, The Rock, questo qui era Macho Man Randy Savage, questo qui era compagno di squadra, era una leggenda. Lui è veramente una persona che pare che veramente il personaggio fosse molto simile alla vita reale, il personaggio di Macho Man, era un macho, aveva sempre la sua man, una bellissima Miss Elizabeth.
Da chiedere a Vince, cosa ne pensa Vince di questo?
Che poi era anche sua moglie, il reale. No, meglio non chiederglielo a Vince cosa pensa di lui. Perché...
Non si può dire, ma non si può dire neanche questo? Non si può dire.
No, beh, ma l'ha messo comunque in Hall of Fame, comunque quello, non ci sono dubbi. Dopo che
ma non si può dire sta cosa, giusto?
No, si può dire, certamente. Comunque, vedete, Macho Man era il macho, era il classico uomo potente che dominava le scene e comandava. Lui era compagno di squadra con Hulk Hogan e al tempo si portava dietro la moglie Valletta e vedeva che comunque lei faceva gli applausi anche Hulk Hogan, ha iniziato a ingelosirsi e allora ha litigato con Hulk Hogan, è diventato malvagio, strano, non si era mai visto, vero?
Ma non si è mai visto.
Vabbè, comunque alla fine hanno culminato, dopo che lui è diventato campione del mondo, Randy Savage è diventato campione del mondo dopo tutti gli anni di Hulk Hogan, è diventato campione del mondo, ma è diventato poi malvagio. Ovviamente c'era Hulk Hogan con lui a trascinarlo, erano i... come si chiamavano? Non i WrestleManiacs, si chiamavano qualcosa... Aveva un nome, ma comunque non importa, in ogni caso si sono poi affrontati, praticamente...
Ermonnezza, no, non credo fosse Ermonnezza.
Non so, c'è lui, però vabbè, può essere che fossero amici. Adesso sono affrontati a WrestleMania 5, un altro main event leggendario fra questi due, praticamente si sono scannati, battaglia fra amici, e alla fine vince Hulk Hogan, questa battaglia leggendaria, e però vedi che c'è un finale bellissimo, dove alla fine lui aveva cambiato manager, perché si era preso Miss Sherry, te la ricordi quella praticamente?
Sensational
Sherry, quella che poi era praticamente la manager di Shawn Michael anni dopo. Dopo, e quindi in pratica è litigato e poi è tornato da Miss Elizabeth, che praticamente hanno fatto la pace, sono abbracciati e tutte queste cose. Qualche mese dopo poi è finito licenziato, ma quelli sono dettagli, alla fine sono dettagli. In ogni caso era il 1989 quando è stato questo scontro veramente leggendario. Mm-hmm. Questo è veramente uno dei main event più belli, ovviamente chiaramente non avrà lo stesso effetto di quello contro Andre the Giant, ma l'hanno costruito bene, li costruivano per mesi, non è che costruivano in un mese come fanno adesso, li costruivano per mesi. E poi c'è interessante anche un'altra battaglia che invece è più precedente, che vedete, Andy ha fatto dei match anche belli, perché lui volava, saltava dall'angolo e ha fatto dei match anche belli. Questo qui è il match di WrestleMania 3, è stato considerato per molto tempo uno dei migliori, se non il migliore match degli anni 80 in America, è contro Ricky Steamboat, non so se
lo ricordi. Era bravo sto qua,
Bravissimo Ricky Steamboat.
Io mi ricordo che l'avevo poi visto anni dopo contro Chris Jericho tirando fuori un match incredibile.
Sì, bravissimo. Fra l'altro credo anche, non vorrei dire, ma se ti ricordo un certo lottatore di un picchiaduro, se ti ricorda qualcuno, secondo me ci sono ispirati.
Kazuya
pensavo a Liu Kang, pensavo più a Liu Kang, sinceramente, perché quella bandana rossa, vestito rosso, ma potrebbe anche essere ispirato. Kazuya.
Ha vinto il titolo questo qua, no?
Ha vinto il titolo contro Rick. Belle battaglie con Rick. Non in WWE, l'ha vinto in WCW, Rick.
Ah.
L'ha vinto in WCW.
Vabbè, lì un po' tutti lo vincevano, una certa.
Non tutti. Però l'ha vinto Dusty Rhodes, l'ha vinto Ric Flair, l'ha vinto lui, eccolo qua, vedete col titolo. Poi il titolo che avete visto nel 2004 su Batista, alla fine World Heavyweight Championship, che è la cintura WCW. Insomma, quindi nulla di strano, è una cintura prestigiosa quanto l'altra che vediamo Hulk Hogan. E poi vedete che comunque verso fine decennio, che ormai considerate che non abbiamo ancora visto alcuni personaggi leggendari, e là non vedo l'ora di vedere un certo arabo, fra un po' lo vedremo. Vediamo subito, dai, voglio farglielo vedere, perché là altrimenti mi dice, ma dove, non mi fai vedere il mio preferito, la figura storica, hai già capito di chi parlo, là, ovviamente.
Vediamolo?
Sì, una che è con me.
Che poi... Ma scusa un po', che validità avevano ora hanno i titoli WCW? Che titoli, cioè, sono riconosciuti
a livello mondiale? Sì. Si è poi fuso col WWE, quindi assolutamente è considerato mondiale.
No, ma questo qui no, dai,
è considerato mondiale. Non hanno mai abbassato il valore dei titoli WCW.
Questo qua, mondiale. Però non è male.
Sì. Ti ricordi la famosa cintura che nel 2002 è stata data a Triple H, che poi aveva difeso il tipo dell'Evolution, poi l'ha vinta Batista, che poi è andata avanti, Randy Orton, tutti gli altri.
Sì, quella compreso... che Triple H ha praticamente sequestrato per non so quanti.
Sì, compreso il signor vacante del 2004, quello che ha vinto la Royal Rumble 2004, che non esiste, non esiste più. Poi ne parleremo forse.
Ma questo qua, scusami, si è fatto saltare in qualche piano.
No, no, lui faceva delle risse assurde, lui veramente era uno che si scannava con tutti nel backstage, era pericolosissimo Iron Sheik.
Questo, Sheik, ma che non lo vedo che fa ste robe.
Perché lui, allora, c'era già un altro degli anni 70 chiamato The Sheik, che è chiamato lo Sheik.
The Sheik, sì, cavolo, sì. Me lo ricordo.
E poi lui invece era l'Iron Sheik, lo Sheik di ferro. Ed era,
non lo vedevo che questo fa botte con tutti, dai,
ma se lo faceva, fidati. Quindi comunque era una figura leggendaria. Questo qui, pensate che era campione mondiale nell'83, quando è arrivato nell'84, un certo Hulk Hogan affrontato, questo mi sa simpatico, certo, era, poi parlava in arabo, mi sembra che fosse l'arabo egiziano, credo, però comunque è l'arabo, parlava arabo e faceva i promo, ovviamente lo fischiavano. Non capisco perché, sinceramente, una persona del genere dovrebbe essere fischiata. Io così mi farei gli applausi per una persona veramente leggendaria.
Ma adesso chissà perché, così.
Chissà, misterioso. Comunque, voglio dire, una bellissima persona. Era cattivo, ovviamente, era sempre stato il cattivo.
Ma lì c'è stato, per non so quanti anni, la figura, il nemico, diciamo, tra virgolette, era lo straniero.
O il sovietico.
Ha funzionato come adesso? No, adesso credo che se fai una roba così non funziona neanche più.
Ah, ci avevo provato qualche anno fa con Rusev. Ti ricordi che entrava con l'immagine del presidente di una certa nazione che oggi verrete malvagissima.
Che non possiamo dire che era mio.
No, non possiamo dire. Allora, comunque, alla fine, e poi lui non è neanche russo, non è neanche russo. Quello della Moldavia.
Ma
quello
se ne frega. Secondo me, così invece. Se ne frega quello lì.
Ma se ne frega, ovviamente, c'è la vita in America, cosa ne frega. Questo qui è Roddy Piper, Hot Rod Roddy Piper. Gli appassionati di cinema, ha fatto un bellissimo film di Carpenter.
Essi vivono,
dei Leaves. Ha fatto poi il protagonista e ci sono delle frasi iconiche, veramente. Io lo do.
Non è che fosse sto granché, non è che sia... Cioè, come attore non è che fosse stato chissà che cosa.
No, ha fatto bene la parte. Se tu lo vedi in originale, ha una parlantina veramente leggendaria. La parlantina veramente leggendaria. Comunque, guardalo qua.
Il TV, ma tanto, posso dire che è una vergogna il fatto che non ha vinto il titolo mondiale?
Vinto il titolo mondiale. Non aveva neanche problemi. Non era uno che piantava risse, stranamente. Non è uno scozzese. Uno scozzese che non piantava risse, però in senso buono. È bellissimo, guarda qua, dei libri, film Essi vivono, è un film da vedere almeno una volta nella vita, se non di più, perché ha delle scene iconiche e c'è una parte che dice: sono venuto qui per mangiare chewing gum e spaccarti il sedere e sono accorto di chewing gum. Niente. E quindi, insomma, fa rissa, è fortissimo, veramente. È un bel film, veramente, vi dico, Roddy Piper, grande attore, non so, proprio grande wrestler, un rissaiolo pazzesco, si faceva delle battaglie. Poi lui è stato per tanti anni attivo, l'hai visto che tornava ancora nel 2000, quindi insomma, questo veramente è stato tanto sul ring. Icona, fino alla fine c'è rimasto lui, veramente, quindi veramente una grande persona. E poi andiamo uno che Clami definisce, ovviamente, detto, cavolo, vorrei essere io come lui, cavolo, questa persona qua.
È una cavolata.
Sì, è una cavolata, vedete. È il Kingpin, vedete, il Kingpin reale. Cioè, se pensate, il Kingpin della Marvel, questo qui è il Kingpin reale, per me veramente si assomiglia veramente, ha una forza incredibile. King Kong Bundy.
Oh, mamma!
È il Bundy.
È vero.
King Kong, cioè King Kong, praticamente.
Sembra Blob, quello di X-Men.
Sì, sembra Blob di X-Men, però potrebbe anche essere il Kingpin. Comunque, e questo qui è era... ovviamente, sono quasi tutti morti.
Ovviamente,
ma è inevitabile, sono quasi tutti morti.
Purtroppo. Anche il suo, magari.
La maggior parte sì. E comunque avevamo appunto questa leggenda, era grande e grosso, spaccava tutto. E praticamente Hulk Hogan l'ha sconfitto nel main event di WrestleMania 2 in una gabbia. C'è stato il cage match, che era una battaglia nella gabbia ai tempi. Oh mio Dio, una battaglia nella gabbia, una roba che non credevi fosse possibile.
Adesso la fanno sempre, adesso sempre.
Lo so, è vero, si è perso un po' il fascino del... Perso molto il...
adesso ogni volta almeno allora c'è l'Elimination Chamber che è la gabbia e quindi vabbè, poi c'è l'NSL che è nella gabbia, quindi alla fine è sempre della
gabbia. Momento orgoglio, guardate che c'è Nikolaj Volkov, vai là, canta l'inno, lui cantava l'inno.
Ma non si può mettere questa roba.
Ricordiamo il personaggio, signora piattaforma, questo è un personaggio di wrestling famosissimo ed era per bambini anche, quindi per favore. Dai, tranquilli, lo sostituiamo, l'hanno poi edulcolorato anni dopo, guardatelo. Guardate qua la bandiera americana, si sa. Visto? Edulcoloriamo i villain.
C'è un cortocircuito incredibile in questa
foto. Avevo visto il finale di Rocky 4, quindi
c'è un cortocircuito tremendo.
L'abbiamo edulcolorato un pochettino per la fascia odierna, per dire, ma questi qui fanno vedere quella brutta bandiera cattiva. No, guarda, l'abbiamo edulcolorato, adesso lo vedete, è amato, va in giro con la bandiera americana, quindi tutto tranquillo. Non vi preoccupate di nulla, veramente, è tutto sotto controllo. E poi volevo dire, ovviamente abbiamo anche un'icona, veramente iconico, questo giocatore. Quello non ha vinto niente, anche le prendeva in realtà, però io lo adoravo,
cioè sempre lì. A me ma ci sta,
Volkov è uno dei più grandi, purtroppo, che perdevano, ma qua, vediamo qua, non è uno dei tuoi. Questo è Junkyard Dog.
Purtroppo non posso mettere la sigla personalizzata da te.
La sigla.
Purtroppo non si può mettere perché penso che ti bannerebbero nel giro di 2 secondi. Però devo dire che Jack ha fatto una bellissima sigla quando entra Junkyard Dog.
Se vuoi la manderò a coin.
Molto che... bella. È una nostra... Entrava. È il nome del tutto clan di Rocket.
Sì, esatto. Ecco, entrava con un collare che lo teneva fermo il collo perché faceva tutto il cane. Cioè, l'uomo cane, il Junkyard Dog, il cane da sfascia carrozze praticamente. È un grande, questo qui l'ha mandato in Hall of Fame. Comunque veramente ha fatto una figura, oltre a essere importante come ovviamente per la popolazione afroamericana, per essere uno che rappresentava e faceva un sacco di tornei, ma anche ha vinto anche qualcosa, non è che proprio non ha mai vinto niente, però titolo mondiale non gliel'hanno dato, comunque.
Per me meglio di niente. Mondiale, magari allora non era facile vincerlo, magari, sì. No?
Sì, e poi andiamo da uno che sembra Kla e non è Kla, prossimo, non Junkyard Dog, perché dopo lo sappiamo.
No, guarda, se mi paragoni a quello lì, guarda,
guarda qua chi c'è, Bob Orton.
Quello è Bob Orton, il padre di Orton.
Esatto.
Tra l'altro lui è di seconda generazione, quindi c'era un altro prima.
Sì, c'era un altro prima, non so chi sia l'altro prima, ma c'era.
È il nonno sì, però non so chi...
Nonno di Simpson, okay.
No, è il nonno di no, veramente c'era il padre.
Avrà avuto un padre. Sì, c'è Bob Orton Senior, possiamo anche vederlo.
Esatto. Bob Orton Senior, che poi c'era questo Bob Orton e Randy Orton, è di terza generazione, infatti. Randy Orton,
questo qui era il papà, era Bob Orton Senior. Bob Orton Junior, che dicono che era un lavoratore eccezionale, lui era bravissimo a vendere le mosse, dicono che veramente era uno dei migliori a fare il villain, perché...
Ma a me non è che mi è mai più di tanto piaciuto questi qua,
lui veramente era bravissimo a vendere le mosse, cioè nel senso che lui praticamente era la persona ideale da mandare contro uno che doveva vincere bene, perché lui veramente te la vendeva, sembrava veramente, era veramente bravo in quello. E poi abbiamo avuto un periodo con WrestleMania 1 dove il wrestling, la musica, ma anche i film si mescolavano insieme e ovviamente abbiamo avuto una figura iconica, una veramente figura iconica, che possiamo vedere. No, ma questo qui ovviamente lo conoscete tutti, ovviamente che cosa arriva qua? E lui.
La morte ci fa bannare.
No, perché Mr. T?
Ma Mr. T, vabbè, grande.
Mr. T è la leggenda, che cosa c'è da
ta, 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 ta.
Ecco qua. l'ho detto, è la stessa che ho fatto io.
No, vabbè, ma Mr. T comunque, cavolo, si è visto in Rocky 3, si è visto in
e infatti faceva posti. Squadra con Hulk Hogan, sembrava tipo Hogan, un postumo di Clubber Lang che va d'accordo con Hulk Hogan.
Poi Mr. T è proprio diventato, guarda, è anche... C'è anche purtroppo il problema che questo qua è rimasto intrappolato nel ruolo, che ormai tutti lo conoscono come Mr. T, cioè proprio, diciamo, ma quello è quello, è quello lì, capito?
Sì, sì, esatto. E poi ovviamente non è che, oltre al fatto del fatto che comunque avevano preso gli attori, anche persone della TV tipo Cyndi Lauper, che non è che faceva grande
ma
cosa,
me la ricordo.
Cantava, perché se non voleva fare Cyndi Lauper cantava, però avevamo anche
lottatrici,
già dagli anni 80 avevamo lottatrici, in Giappone erano ancora più rispettate e apprezzabili le lottatrici giapponesi, veramente splendide. Ma così è Wendy Richer, la figura che ha lottato nel pre-main event contro Leilani Kai,
nel pre-main event. Sai che avrei voluto vedere Cyndi Lauper su ring che si picchiava?
Anch'io, ma no, ma se si è presa, tipo ha preso capelli qualcuno sicuramente.
Vabbè, ha preso, è vero, mi sembra che è entrata a prendere per i capelli qualcuno, giusto, a fine.
Sì, sì, quindi non è nulla di strano, noi diciamo queste cose, ma le hanno fatte davvero.
Sì, ma era scritto, non è che, guarda che era, no, non è it questa qui.
No, sono muscolose, no, sono brave, si allenano, tanta palestra, è tutta palestra. Assolutamente, guarda, il massimo rispetto per la palestra che ci dedicavano loro.
Quella che ha vinto il titolo intercontinentale, Miss, come si chiama? Degli anni 90? Medusa.
Sì. Medusa. C'era Madusa. Ma sì. Quella era agli Under Blades, probabilmente, agli Under Blades. Sì, era già, ve la trovo, perché agli Under Blades... È estremamente fantastico.
Sì, poi Madusa era un'altra che si menava anche con i maschi, perché allora non è come adesso che c'erano gli intergender match, allora era una cosa strana.
Ma lei era brava, guardate che era veramente una
lottatrice. No, vabbè, aspetta, Madusa sì, dai, non era male, dai.
E vabbè, ma poi l'hanno mandata in rivalità con un maschio, insomma, sì. Ma non in senso buono. Poi c'era China, ma parliamo
anni 90. China però è anni 90, giusto?
Sì, anni 90, cavolo, era debuttato tipo nel 97, al fianco di Triple H, che era il suo vero fidanzato ai tempi. Quindi, insomma, ecco, la Lunder Blades, fantastica, bravissima lottatrice, ha tirato fuori dei buoni match, le davano 3 minuti, lei ti dava il meglio. Mi dai 3 minuti? In 3 minuti ti faccio un capolavoro, ecco cosa ti faccio.
E infatti...
Infatti. E poi ovviamente il wrestling, quindi, o abbiamo detto, oltre ai maschi che si affrontano, le donne che si affrontano, ci sono ovviamente i tag team. Adesso vediamo uno dei tag team più iconici di sempre, è veramente questi qui.
E non ma in Oriente non lo so, non credo, perché adesso per esempio in Giappone hanno la federazione, la Stardom è la federazione a parte, no? Per le donne in Giappone, non credo che fanno gli intergender, diciamo, match, cioè cosa ne dici?
In realtà lo fanno di più sta cosa, spesso in Messico. Un sacco di... Poi beh, c'è anche la categoria degli uomini che vogliono, cioè vestiti da donne, è un po' complicato, c'è anche la categoria di uomini vestiti da donne che però si riconoscono uomini, è un po' complicato.
C'è di tutto.
Lui
hai messo i Legion of Doom
o Road Warriors, dipende come vuoi
chiamarlo. Mica poveraccio, io mi ricordo Road Warriors quando è tornato qua, ed è right, ma cioè...
Vabbè, può essere, Corea non so nulla, io conosco il Giappone, ma Corea non so nulla, può essere. Comunque, ecco, così, vabbè, ma sono bravissimi, Road Warrior. Poi lui era morto Hawk ed era rimasto Animal. L'Animal poi era andato a fare tag team con Ryder.
Mamma mia, signore!
L'ha fatto truccare da Road Warrior, ma terribile, veramente. Non poteva.
È stato brutto vederlo.
Sì. Sì, sì, infatti. Quindi praticamente questi qui erano delle icone sia della WWE che della WCW. E poi c'era, ad esempio, in un evento famoso che era NWA Town Rumble, sono andati contro i Varsity Club. Vi faccio vedere praticamente un team... Porco cane, non è stato malo.
Tremendo. A volte mi sono i coreani, si mettono massimo, ma sì, ma no, vabbè, boh, coreani non lo so, perché ma in qualche federazione forse è anche possibile, non lo so, è possibile, sì. In qualche cosa sì.
Qui dentro c'è uno dei lottatori più sottovalutati della storia, che è Steve Williams, dottor Morte, dottor Death Steve Williams, che era insieme
dottor Morte a... è un brutto, non ha un bel...
Era così, comunque il grandissimo Steve Williams, incredibile, lui è veramente un lottatore eccezionale, insieme a un Sullivan, che è irriconoscibile, Sullivan, praticamente è una figura leggendaria, poi è diventato un booker della WCW, i booker sono quelli che gestiscono le storyline, più famoso per la incredibile rivalità con Benoit, più che famoso per quello che sono venati veramente quelli l'altro che diceva l'altro che gli diceva in diretta io ti faccio fuori quando tu lo dimenticherete ti faccio fuori, queste cose era una storyline, storyline non è che poi è successo niente, aveva detto, perché poi in pratica la storia era che praticamente Benoit, che era giovane, gli fregava la moglie e lui era in rivalità e si combattevano, e poi è successo nella realtà la stessa cosa, Benoit gli ha fregato no, in realtà non è proprio gli ha fregato, erano in fine relazione, è andato con l'altro e poi è finita come è finita in realtà, non ne parliamo neanche, comunque sia, non c'è nulla Sullivan, ci tengo a dire, nonostante i complottisti del web vanno a dire ma Sullivan è colpa sua, non ha fatto un cavolo, Sullivan è una brava persona, tutto sommato non lo sopporta nessuno, ogni persona dice le cose brutte su Sullivan, ma
Vabbè, ma aspetta, ma quello che è successo dopo, vabbè, è un altro discorso. Quello non è, cioè, quello esula moltissimo. Alla fine è stato colpevolizzato questo disgraziato per niente. Alla fine,
sì.
Poi alla fine si fa presto a fare complottismi,
certo. Ma no, ma sono d'accordo. Poi alla fine anni 80 abbiamo l'ex Luger, che poi è diventato famoso nei primi anni 90, doveva diventare campione del mondo, ma non l'ha vinto, doveva diventare, ma non l'ha vinto, perché politica, hanno perso il momento, doveva vincerlo, poi ha detto, ma facciamolo vincere dopo, e dopo non era più popolare come prima, e quindi hanno perso l'occasione di dare il titolo a uno veramente iconico, poi ovviamente in WCW poi l'ha vinto, ovviamente, in WCW l'ha vinto, comunque, questo qui è veramente il rappresentante dell'America, super americano, bandiera stelle strisce ovunque, muscolazzi,
tipico, sì.
Sì, e ovviamente doveva essere colui che doveva battere poi Yokozuna, ma ne parliamo poi negli anni 90, queste cose sono cose anni 90.
Sì, poi andiamo negli anni 90, sì.
E poi un altro che è già suonato.
Ma questo qua, poverino, è finito malissimo, l'ex Luger, quindi non è finito bene, mi sembra che sulla sedia a rotelle, è possibile? No.
Sì, è finito possibile. Male, ha avuto problemi fisici anche grossi.
Mamma mia.
Comunque ecco qua, poi abbiamo i fratelli Hart,
anche Owen.
Non sono fratelli, non è fratello, scusatemi, Jim Neidhart, che sono cugini, sono parenti. Non sono fratello, Owen Hart, no, è andato dopo con Bret Hart, prima c'erano loro due, negli anni 80 c'erano ancora loro due, poi all'inizio anni 90 è arrivato Owen Hart e sono i fratelli Hart.
Quello lì è il padre di Natalia, giusto?
È il padre di Natalia, certo, Natalia si chiama Neidhart, esatto, Natalia è un'attrice corrente, cioè corrente attualmente attiva, veramente brava, veramente ottimo.
Sì, oddio, aspetta, vabbè.
Vabbè, però, sapeva fare comunque.
È meglio di altre, va, mettiamola così.
Sì, è meglio di altri. Insomma,
sì, no, tipo lei è meglio di altre, sicuramente, alcune proprio.
Sì, e poi abbiamo una figura fra le più iconiche, era già attivissimo negli anni 80, se voi lo vedete, potete vedere la sua ascesa al successo gradualmente, questo claro sai chi è. Sting. La prima gimmick
65 anni o 66,
ma c'è ancora, è ancora attivo oggi in AEW. Praticamente è ancora attivo, ovviamente nei primi tempi faceva il surfer, un po' punk, un po' surfer, poi si è fissato con la gimmick del corvo, ovviamente The Crow praticamente.
Che è quella più iconica,
È la più iconica, ovviamente l'ha usata tante volte, poi però ha sperimentato tanto, ha fatto tipo il Joker, ha fatto un po' di cose strane, ha fatto nella sua carriera lui. Ha fatto un po' di cose, però veramente una figura iconica, veramente importantissimo. E secondo me è una delle persone più interessanti, e ha fatto tante cose, appunto come abbiamo già detto, veramente splendido. Sting, lottatore eccezionale, personaggio estremamente carismatico, e poi
è uno che ama anche lavorare con i giovani e probabilmente ama veramente la disciplina, perché lui, cioè, dopo un infortunio come ha avuto, mi sembra al collo, alle vertebre, ha voluto di nuovo tornare per amore di Sakoa, poteva anche basta dire vabbè basta, ho dato, invece ha voluto ritornare, quindi non è da tutti sta cosa, capito?
Poi abbiamo fine anni 80, stavano cambiando i personaggi iconici, è arrivato l'Undertaker. Il mitico Undertaker, il becchino col suo vecchio look, il primo look, è stato leggendario.
Posso dire che questo qui era veramente inquietante, molto di più dell'altro.
Beh, anche il fatto che da bambino vedevi che entrava con la bara, c'era la spaventare, vedevi, e Yokozuna aveva paura della bara, a me sta cosa è rimasta impressa, Yokozuna che tremava e lui che entrava con la bara voleva seppellirlo, diceva ma no, ma quindi vuole ammazzarlo, io dicevo ma vuole ammazzarlo, ma sai che, cioè, da vederlo da bambino è abbastanza spaventoso, quindi capisco che veramente da ragazzini fa tutto paura, siamo tutti dei fifoni da ragazzi, vogliamo fare, ah, siamo coraggiosi, poi ti vediamo uno che ti entra con la barra o che ti trovi una, o che apri una barra e c'è lui dentro, che così, cioè ovvio che ti spaventa un po', ma oggi ovviamente è una figura iconica, è un'icona del wrestling, c'è poco da dire, ma è grandissima icona del wrestling. Lui.
Non so quanto è effettivamente... io penso che è rimasto e rimarrà nelle icone più importanti della federazione, anzi proprio del wrestling, mi sa.
Sì, assolutamente. E poi abbiamo anche una certa parola di tag team, ne abbiamo uno che in realtà poi è esploso negli anni 90, ma ha iniziato negli anni 80, e questo li conosci bene, i fratelli Steiner, Rick Steiner, cavolo, e Scott Steiner. Praticamente Rick Steiner è quello sulla sinistra, Scott Steiner è ancora lì, cappellone, sulla destra. Rick Steiner, cavolo, Scott Steiner ha fatto un boom muscolare incredibile, era partito come veramente, veramente magro, ma veramente tanto magro, magrolino, insomma, non era proprio così. E poi è stato muscoloso a livelli incredibili. Lo
chiamavano vabbè, ma quello, ma quello si vede, perché, senza dire, si vede benissimo,
Sì. Ha detto che non ha mai fatto uso di sostanze.
Lo vengono a dire a te, bro.
Sì, e comunque vabbè, io l'ho visto proprio crescere, ma gradualmente, come comunque in ogni caso.
Ogni tanto ovviamente... lotta di nuovo lui, ogni tanto va Impact, fa...
Sì. Ogni tanto. Ciò, è vera sta cosa, è vera sta cosa. E poi abbiamo, passiamo avanti in Giappone, una figura che secondo me veramente rappresenta tutto ciò che c'era, il primo Tiger Mask, se riesco, in che maniera, ridere, ma non me la... condivide.
Ma sai che io all'inizio non l'avevo proprio riconosciuto, la prima volta ho detto ma questo è Scott Steiner davvero, cioè proprio così cappellone,
non solo il suo cappellone, tutti partono con i capelli e poi li perdono, questo è Tiger Mask, ovviamente abbiamo visto, figura iconica,
cioè, è l'ultimo mi sa,
no
il primo
e il secondo, perché intanto cambiavano anche loro maschera, non è che sempre la stessa identica maschera, poi siamo abituati a vederlo con una qualità grafica, probabilmente qua lo vediamo anche più avanti con gli anni. Però un secondo che era Mitsuharu Misawa, icona assoluta, Mitsuharu Misawa.
Io ho visto quello lì a Genova, che era venuto a Genova a lottare, che tu mi hai dato l'incontro, ma non so qual era, forse il quarto che mi hai confermato.
Probabile, così. O il terzo, probabilmente il terzo.
Sì.
E questo qui è Mitsuharu Misawa, che è stato uno dei Tiger Mask, figura iconica veramente, un lottatore fra i più grandi in Giappone, sia lui che Kenta Kobashi, che fra poco vedremo, figura veramente iconica del Giappone, perciò veramente guarda, lui è Mitsuharu Misawa, un grande, veramente un grande, una figura leggendaria. E poi abbiamo il carismatico Kenta Kobashi, che è il suo rivale storico, cioè praticamente le nostre rivalità, tipo, che ne so, un Koga Ric Flair, da loro c'erano Mitsuharu Misawa contro Kenta Kobashi, capite? Le rivalità storiche del Giappone. Il Giappone era più fisico, c'è una bella differenza fra il lottato giapponese e il Giappone, prediligevano gli scontri molto fisici, molto duri, con delle botte toste, e infatti molte icone poi che sono diventati famosissimi in America hanno iniziato in Giappone a farsi la strada, tipo Chris Jericho, Chris Benoit e altri ancora.
Eddie Guerrero.
Cioè lì dove, sì, fra Messico e Giappone di Guerrero, ma ne parleremo perché ovviamente anni 90 di Guerrero. Comunque, voglio dire che comunque, non solo perché non sono conosciutissimi da noi, non si dice che non siano delle icone, queste sono delle icone assolute, non ci sono dubbi, non ci piove alcun dubbio che sono delle icone veramente incredibili questi lottatori. E poi abbiamo anche niente, delle altre figure che sono emerse nel tempo, andando avanti, e c'era sempre del Giappone, ma è diventato estremamente famoso da noi, The Great Muta, Kenji Muto, conosciuto come Kenji Muto, adesso ve lo faccio vedere. Questo sicuramente lo riconosci appena lo vedi.
Sì, là. Sì, conosco.
Quella specie di maschera facciale, eccolo qua, il Great Muta. Famoso anche per quella mossa che sputava veleno, praticamente.
Ma la Great Mist, cos'è?
Sì, il Great Mist, esatto, il Great Mist.
Hanno usato un po' tutti, però, in realtà. Sì.
E poi... anche la Muta Lock, la famosa Muta Lock, mossa, però non la usava molto in America, sta cosa. Comunque, poi è diventato il grande Kenji Muto, comunque, quindi, insomma, figura veramente iconica. A me piace tantissimo, un carisma veramente incredibile, un carisma veramente incredibile questa persona. Peccato che in America spesso aveva una recezione, gli stranieri, specialmente gli asiatici, avevano una recezione bassissima, spesso non se ne accorgeva neanche che c'era silenzio in arena, purtroppo, ed è un peccato, non si godevano delle figure iconiche, veramente non si godevano proprio.
Succede, mi piace perché ci siamo persi un sacco di grandi atleti, però.
Sì, grandi atleti che purtroppo non hanno avuto riscontri e quindi li hanno praticamente lasciati da parte, altrimenti...
Se Nakamura di adesso è figlio di questa roba qui,
Certamente, certamente, figlio di questi. Ma poi comunque anche... Che poi voglio far vedere una cosa,
Perché poi anche ora Nakamura è un ottimo wrestler, cavolo, e tu me lo tratti come un buffone, come al solito.
Sì, faccio vedere una cosa. Questa qui che vedete adesso... Sono, allora lasciate perdere il fatto che del 98 questa, ma la Royal Rumble erano le incredibili battaglie a 30 uomini che partivano con due ingressi e ogni tot minuti, solito erano due minuti, a volte anche tre, ne entrava un altro finché non ne rimaneva uno solo. È una delle sfide più iconiche, è stata fatta verso la fine degli anni 90, fine degli anni 80, scusatemi, ed è una delle sfide più iconiche, ovviamente, una delle sfide più iconiche. Cioè, sono praticamente pezzi di storia, storia. Le prime erano un po' noiosette, ma ai tempi non è che avevi delle pretese. Poi andando avanti, negli anni 90, è diventato un vero...
Alcune sono veramente belle, però,
Sì, alcune sono bellissime, emozionanti, poi anche i ritorni, parti commoventi, parti belle, o anche momenti divertenti, tipo quando quel povero accio di René Dupré si è trovato cioppate da tutti, da Arco
Rolli, vero.
Hanno menato brutalmente.
Vero, minchia, orgoglio.
Sì, e quindi comunque è una delle cose più iconiche della storia, del Rambo. Insomma, vedete che le due federazioni cercavano di inventarsi delle stipulazioni che creassero delle stipulazioni che fossero loro e che avessero un incredibile successo, praticamente. E un'altra di questi è i War Games, le battaglie nella gabbia, c'erano doppio ring, e si scannavano dentro queste gabbie, che ovviamente potete vedere la qualità televisiva veramente bassa, questa televisiva si sa che è bassa, sai? E sì, si menavano.
Vabbè, ma quelle sono cose che ormai siamo abituati, ma pensate uno che le vede negli anni 80, cosa può pensare?
Vede tutte quelle persone insieme. Quindi... Sì, adesso le fanno ancora, l'evento War Games lo fanno a NXT, ogni anno lo fanno i War Games.
Appunto, hai detto bene, ogni anno, è lì il problema forse.
Ma anche lì lo facevano ogni anno, ma era una cosa che ai tempi, oh mio Dio, era l'hype assoluto, era una cosa più incredibile ai tempi, non è una cosa tanto normale, non è una cosa che dice, oh mio Dio. Quindi sai com'è. E praticamente avevamo queste cose, poi attenzione... Un team che non voglio sottovalutare, oltre per significativo, perché praticamente era un team che ha fatto la storia del wrestling di coppia, ma anche dei samoani, visto che comunque samoani di strada ne hanno fatta tante, i Wild Samoans, questi qua.
Forse anche troppo, forse, in certi casi.
Sì, hanno vinto tantissimo i samoani.
Questi sarebbero i zii, no?
Fatu e Samoan Savage. Fatu dovrebbe essere... E fa Rikishi. Fa tu Rikishi.
Com'è Rikishi?
È quello a sinistra Rikishi.
Come è possibile? Oddio!
È Rikishi, che è il papà degli Uso, giusto? Il papà degli Uso.
Io sono abituato a vederlo biondo.
Togli i capelli, togli i capelloni.
Scusami un po', quell'altro è parente anche lui dei
Uso. Ovvio, è Samoan Savage.
L'altro. Ma chi è? Lo zio, quello lì?
Sì, Tama, Tonga e Tonga, sono parenti probabilmente il papà di quelli là. Poi vabbè, c'erano Afe e Sika, quindi altri.
Ma scusa, Afe, ma quanti papà avevano sti qua?
No, erano zii, un sacco di zii.
Zii. Ah, Sì, Coin è rimasto scioccato a questi.
Ti piacciono, Coin?
No, ma perché la famiglia Samoana ha un sacco di parenti, anche The Rock è imparentato con questi, immagino, perché dovrebbe
abbiamo
essere...
Abbiamo la Fesica, che erano un po' più storici, che sono ovviamente le figure più leggendarie delle Samoane, insomma, il tag team
sì.
di più di...
Ma anche The Rock è imparentato, giusto, questi qui? Sì.
Sono Anoa'i, la famiglia Anoa'i. Quella
Anoa'i,
di...
sì.
The Rock è imparentato, anche Nia Jax è imparentata.
Anche però... uno che si chiama Black Pearl, che io ho visto in quella federazione italiana, in W1 insieme, italiana, in W1.
Non conosco.
E c'era questo Samoano che era un parente anche lui di Rikishi.
Sì, non conosco, però comunque Sika e l'altro, Sika comunque erano delle veramente figure storiche, veramente importantissime.
Sì.
Sika Afa invece era conosciuto come Afa.
Ma è giocato giustamente, come, ma anche io sarei effettivamente.
Sì. Ovviamente hanno fatto la famosa mossa del Samoan Drop, il famoso drop Samoano.
Sì, vabbè, Samoan Drop, sì. Okay,
nessuno si sorprende, nessuno si sorprende per il Samoan Drop, chiaramente oggi, però ai tempi era una mossa storica, l'hanno fatta, l'ha resa importantissima. E poi andiamo a concludere ovviamente questi anni 80, non è andata neanche a concludere, però dobbiamo vedere una figura veramente iconica, l'ho tenuto tardi perché per me è uno dei più grandi, lo criticano perché ha fatto delle uscite molto fuori sul periodo dei social, ha detto certe cose che non si possono dire,
ormai non possiamo dire niente.
Ultimate Warrior,
allora lui ha avuto un sacco di guai con quelli, poi non so, poi l'ho visto ultimamente che aveva lottato anche ma qualche tempo prima contro Orlando Jordan, sempre in Italia.
Ma non ricordo quel match,
un orrendo match, ma proprio brutto,
terribile.
E poi era tornato a Raw per non so chi deve scusa, cioè non lo so cos'è, poi è morto. L'hanno inserito nella Hall of Fame, credo.
Sì, è morto subito dopo.
Morto subito dopo, come se avesse avuto questo ultimo suo desiderio, poi ci ha lasciato, ecco. Vabbè, lui comunque faceva uso di cose, senza dire... Cioè,
di no, cose?
Senza dire che cosa, però...
Cioè, sì. Comunque, immaginatevi Sting, le sta prendendo tante, Sting è in difficoltà. E chi può salvare Sting? Chi può salvare Sting dalla battaglia più decisiva? Solo lui.
Vampiro.
Guarda, ma che vampiro, rivali. Robocop.
È vero. C'era Robocop, giusto, minchia, quando io l'ho visto, ho detto, no!
Sei sicuro che è successo?
No, è successo, è vero, perché l'ho visto anch'io a un evento, no, è vero, no, Coin ride e pensa che lo stiamo trollando, ma è vero, no, è vero. No, è entrato veramente Robocop.
Abbiamo pure la GIF della grande alleanza fra Robocop e il mitico Sting.
Sting e Robocop. Madonna. Cioè, anch'io lo pensai quando... Non so chi me l'ha detto, forse Jay, mi ha detto... Guarda che c'è, eccolo lì. Sting e Robocop.
Sì.
Ma io la prima volta ho detto, ma no, mi sta pigliando abbondantemente per i fondelli. Invece vedo Robocop e ho detto, oddio, ma questo è Robocop. Quindi, te, sì. Che dici? Abbiamo avuto Chuck Norris che tira un calcio volante a uno, cioè, quindi... cioè,
sì.
Quindi stiamo parlando di spettacolo, è normale. Poi allora mi sembra che erano usciti i film... E quindi il film lo hanno, perché il wrestling spesso e volentieri si sposa moltissimo a fare della gran pubblicità un film. In questo caso era Robocop, se non mi ricordo, forse il 2 o il 3, non mi ricordo quale, o il primo addirittura. E in altri casi invece abbiamo visto, per esempio l'ultima WrestleMania, in un film di zombie, c'erano tutti i zombie intorno alla riga, te lo ricordi quella trecciatona... De Miz.
Sì, purtroppo.
Purtroppo sì. Quindi c'era lui, poi c'è stato Chuck Norris a un certo punto, ma quello degli anni 90. C'è stato Tyson, a un certo punto c'era Tyson.
Sì. ricordiamo l'importanza dei videogiochi. I videogiochi hanno fatto la storia, il Vrens ha fatto la storia dei videogiochi, dei giochi storici, dove potete combattere. Riconosco sicuramente Ric Flair, l'altro potrebbe essere un
altro.
O comunque Ric Flair è Ric Flair, è inevitabile che quello è Ric Flair, da natazione se si vede essere Ric Flair. E quindi ha fatto la storia dei videogiochi anche, anche fine anni 80, inizio anni 90, dove vedete questo gioco è vecchissimo. Nel 1990 è WCW World Championship Wrestling per Nintendo, NES, per il primo Nintendo, pensa te. Ed è un gioco che ai tempi ha fatto impazzire un sacco di gente. Oh, c'è il gioco di wrestling, bellissimo. E quindi insomma potete immaginare.
Immagino già che roba. Che poi, vabbè, a vederlo così dici, oh, ma sarà facile. Invece mi sa che...
Ma non penso che fosse un gioco facile, comunque...
È meglio poi... giocato che no.
No, questo no, questo no, questo no. E poi abbiamo, ovviamente, per concludere, proprio veramente 1990, quindi fine anni 80, il grande WrestleMania 6, il main event. Questo era importantissimo. Hulk Hogan era campione del mondo. Ultimate Warrior, campione intercontinentale, quindi la seconda cintura ai tempi era importantissima. Si sono affrontati, ma si rispettavano vicenda, non c'era un malvagio, non c'era un buono, non c'era un malvagio. Erano due buoni che si sono affrontati con in palio entrambi i titoli. Quindi chi vinceva si prendeva tutto. Ed è stata una battaglia epica. Io l'adoro questa battaglia, alcuni ti verranno a dire che è una battaglia bruttissima, noiosissima. A me piace tantissimo perché aveva uno star power a livelli stellari che oggi... secondo me, non lo so, per fare una cosa del genere...
Ma secondo me no.
Sicuramente con Roman Reigns non ci riusciresti.
Ma va, no, no.
Ma che ne so, questo, farti veramente...
Ma no.
John Cena contro il Papa, l'unica cosa che potrebbe vedere a questi livelli. L'unica cosa che
no,
potrebbe
vedere... Però devo dire che quello che dicevo prima, che abbiamo visto ormai, noi che lo guardiamo abbastanza, il problema è che... è già stato visto tutto, quindi ormai non ci stupisce più di niente. Quello è il problema, cioè non mi stupisce più ormai, perché anche quando dico vabbè, anche prima, ormai vedere per esempio i titoli in palio tutti e due e chi vince prende tutto è già stato visto, cioè lo abbiamo visto anche più volte, quindi non è una cosa che ci stupisce ormai, no? Non so se anche tu
sicuro.
E comunque quindi facciamo fatica, per esempio, io e lui a vedere un evento di quelli vecchi, facciamo fatica a vederceli con la passione
magari di oggi, perché non andava giudicato sul profilo sportivo, non andava giudicato. E quindi abbiamo concluso gli anni 80, inizio 90, con Ultimate Warrior, campione mondiale, figura storica di là, mentre di là spesso era Ric Flair che vinceva, oltre a vincere Dusty Rhodes, Ricky Steamboat, comunque alla fine l'icona più assoluta era ovviamente lui, era il mitico Ultimate Warrior, la figura, io ripeto,
ma ma io non lo so, per gli anni 80 non direi, secondo me era ancora, poi non lo so.
No, ma non è lui, no, non volevo dire quello, sono d'accordo.
Sono d'accordo chi poi... poi chiaramente dopo... Vabbè, forse anche anni 90 direi addirittura, Hulk Hogan addirittura.
Anni 90 certo, fino al 94, e poi c'è stato il revival, non so perché non mi è scattato, scusatemi. Non
dura, fammi no, dico...
Sì?
No, dico che anche negli anni 90, quando entrava Hulk Hogan, ragazzi, si sfasciavano tutti. Cioè, oh,
vabbè, Dio. Poi vabbè, anche lui da villain, era il villain più amato di tutti, perché lui poi è diventato villain, dove ci davo, ne parleremo con l'NWO, il New World Order. È diventato il villain assoluto, ma cavolo, lo adoravano, era malvagissimo, ma lo adoravano, proprio per quello, per vedere la figura più, il classico eroe americano, è diventato il malvagissimo della situazione. E poi ovviamente vedremo inizio anni 90, di nuovo tornerà alla politica, perché ormai era tramontata quella rivalità con i soviet, non ne farà più nulla degli arabi in generale, ma c'era la guerra in Iraq, quindi... vedremo poi un certo sergente patriota americano passare dalla parte del nemico. Lo vedremo la prossima volta.
Il sergente Slaughter,
lo vedremo la prossima volta. Concludiamo così, con queste belle immagini di Hulk Hogan contro Ultimate Warrior e Ric Flair contro Sting, una delle loro tante battaglie, ma sono iconici. Pensate che poi cioè voglio farvi vedere soltanto questo. Questo è Starcade 1989, quella che vedete adesso. State vedendo praticamente una cosa dell'89. E immaginatevi, immaginate molti anni dopo, vedere praticamente... Scusatemi, non so perché non me la lascia fare, non mi lascia vedere questa cosa.
Aspetta, dice... oddio, ma cosa stai per mettere? Ho paura.
No, è una cosa bella.
Il TNA, probabilmente.
Esatto.
TNA sono visti.
Vedere loro due tanti anni dopo ancora ad affrontarsi. Insomma, vedere queste rivalità storiche dopo tanto tempo è piacevole, fa vedere appunto quelli con cui siamo cresciuti, noi siamo diventati adulti, e li vediamo ancora contro. Oh, che figo! Quindi veramente, cioè questa è un'immagine veramente poetica di come due figure sono cambiate, sono invecchiate e tutto, ma le rivalità, che poi la rivalità finita, si volevano bene questi due, si volevano un sacco di bene, e Flair e Sting.
Ma il Flair vabbè, è sempre il solito.
Sì. io direi che possiamo anche andare in chiusura, è stata veramente bella.
Intanto abbiamo esaurito, diciamo, gli anni 80, quindi.
Si poteva andare avanti per ore, ma ci siamo tenuti solo il meglio. Come vedete, non è un'analisi tecnica questa, non è un'analisi tecnica. Siamo visti un po' di personaggioni splendidi dell'epoca, chiaramente non era un'analisi tecnica, non doveva esserlo. Ebbene, vi dico subito che lunedì 12 faremo la puntata 99 con la storia del calcio italiano, parte 10.
Si va con il calcio.
Siamo quasi contemporanei ormai.
Ormai sì, ormai manca poco, ormai.
Ok, ormai va bene. Claudio, vuoi salutare tutti tu?
Beh, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie per chi è passato.
Grazie a tutti.